Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Astronauticast. Benvenuti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici all'episodio 17 della nona stagione di Astronauticast. Io sono Marco Zambianchi da Darmstadt e vi do il benvenuto alla nostra sessione di registrazione di questa sera. Sono le 21.56 del 25 febbraio 2016 e con l'opportuno ritardo diamo il via alle danze per questo episodio del vostro podcast di astronautica preferito, che vi porta anche un ospite interessantissimo, visto le discussioni sul film di Samantha che abbiamo fatto fino a pochi minuti fa. E allora, prima di tutto però, andiamo a salutare i nostri amici co-conduttori, partendo dalla mia sinistra qui sul docket dei host. Vedo il buon Luigi Morielli, anzi il sempiterno Luigi Morielli da Carmagnola.
Ciao a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, Ovest Ticino, come dice anche Mike a volte.
Vero, bellissimo il poster di Star Wars che hai dietro, ecco, di te, credo sia una new entry, non l'avevo mai visto.
È quello in tela, abbiamo ovviamente avendoli tolti poi dai cinema, ho recuperato quello più bello.
Ai ai ai, bella bella cosa, questa ricaduta professionale che arreda il tuo studio. Passiamo a Milano da nonno Apollo, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure menzionate il nostro nome utente su Twitter che è Astronauticast, e non dimenticate di seguirci su Astronauticast, Astronauticast su Twitter.
Assolutamente, grazie Paolo, e andiamo ancora oltre, siamo arrivati a Modena dal nostro Ricky Unreal Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati a questa ennesima puntata del vostro podcast astronautico di fiducia. Volevo così subito al volo ringraziarvi perché abbiamo raggiunto i 5.000 like su Facebook, e quindi grazie, grazie per il vostro supporto che è sempre un continuo crescendo. Grazie a tutti.
Grazissime, e grazie anche a Riccardo perché si presterà a fare da aiuto per l'intervento che sentiremo tra poco, perché il mio tentativo di introdurre qualche aggiornamento hardware dal lato mio della regia è miseramente fallito, mi ripropongo di provarci meglio. E dulcis in fundo la nostra new entry, ma non per questo meno impegnata degli altri, anzi direi che il suo livello di impegno, entusiasmo e innovazione è inversamente proporzionale alla sua anzianità sul podcast, la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao, ciao a tutti da Veronica da Verona e buon inizio di puntata.
Perfetto, abbiamo fatto tutte le nostre dovute presentazioni, e siccome già la scorsa volta avevamo dato un teaser per un'intervista, per un super ospite di quelli che riusciamo a portare ai microfoni di Astronauticast, vi posso ufficialmente annunciare che abbiamo ai nostri microfoni Gianluca Cerasola, che è il regista e credo si possa dire anche l'executive producer del famosissimo film su Samantha Cristoforetti, e anche la mano che è stata dietro al documentario sulla missione futura trasmesso su Rai 3. Anche di questo abbiamo parlato lo scorso episodio, dando anche il link per andarlo a vedere. Vi rimangono pochi giorni prima di andare al cinema per mettervi in pari. Prima di dare la parola a Gianluca Cerasola, vi ricordo due risorse importantissime per arrivare preparati nelle sale cinematografiche. La prima è appunto magari avere l'opportunità di rivedere il documentario di un'ora circa che ha presentato in anteprima le imprese della nostra Samantha, e secondo è una risorsa scritta, il nostro Paolo Amoroso nel giro dei 500 giorni pre-missione e per i sette mesi della missione di Samantha si è prestato come la penna in lingua italiana per tradurre le pagine del diario di Samantha, e sono pubblicate su Astronaut News, che gli dedica peraltro una intera sezione del sito, quindi potete, se preferite leggere piuttosto che guardare un video o fare le due cose contemporaneamente, seguire le imprese di Samantha anche nelle sue vive parole tradotte da Paolo Amoroso. Non c'è altro quindi che ci separa dall'inizio dell'intervento di Gianluca, e direi che possiamo dare l'ok a Ricky per la registrazione.
Volevo soltanto aggiungere un paio di informazioni per introdurre questa intervista, perché è in uscita nelle sale cinematografiche italiane l'1 e il 2 di marzo del 2016 e il film documentario di cui stiamo parlando, Astro Samantha, la donna dei record nello spazio, di cui Gianluca Cerasola, che abbiamo intervistato, è l'autore e il regista. Gli abbiamo parlato, l'abbiamo intervistato il 19 di febbraio del 2016, quindi abbiamo registrato questa intervista anche con la nostra Veronica, che aveva seguito poi qualche giorno prima a Roma la conferenza stampa di presentazione del film. E possiamo quindi ascoltare che cosa ci ha raccontato Gianluca Cerasola in questa intervista. Diamo il benvenuto a Gianluca Cerasola, autore e regista del film documentario Astro Samantha, la donna dei record nello spazio. Ciao Gianluca e benvenuto, e grazie della disponibilità soprattutto.
Grazie a voi per l'interesse.
Vorrei iniziare chiedendoti di presentarci e di raccontarci qualcosa della tua formazione e del tuo lavoro attuale.
Beh, io sono un giornalista, un produttore ed un autore di ambito mediatico, cioè mi occupo di televisione e cinema, realizzo format per la televisione e film e documentari per l'ambito cinematografico, e poi come giornalista realizzo anche reportage e inchieste di ambito giornalistico. Sono il direttore di una testata giornalistica che si chiama World Pass, che si occupa di cinema, spettacolo e viaggi. E principalmente da quando, ancora prima di finire l'università, ho iniziato a lavorare in ambito televisivo, appunto nell'ambito dei format televisivi, per poi specializzarmi nell'ambito documentaristico e cinematografico.
Hai già realizzato altri documentari su protagonisti del mondo della scienza, della tecnologia o dell'esplorazione?
Purtroppo no, io cerco sempre di andare ad analizzare, quando realizzo un prodotto in ambito cinematografico, tutto ciò che racchiude che emoziona lo spettatore. Per quanto riguarda l'ambito di scienza, la prima volta che mi capita di toccare questo argomento, l'argomento dello spazio, l'argomento di Samantha Cristoforetti, dell'ambito scientifico e degli astronauti in genere. Ho fatto dei documentari molto particolari, uno dei miei primi documentari riguardavano delle donne coreane che all'età di 75 anni si immergono in acqua a una profondità di 20 metri per raccogliere perle per pescare, quindi una sorta di nonne subacquee. Cioè, vado sempre alla ricerca di cose particolari da raccontare in ambito mediatico. Quest'anno, in contemporanea, si può dire, alla realizzazione di Astro Samantha, ho scritto ed ho prodotto anche un film, una commedia che uscirà il prossimo anno al cinema, dove si parla di come cambiano le coppie quando stanno per avere un figlio. Quindi diciamo che spazio, tocco diversi argomenti, quindi da Astro Samantha all'ambito scientifico alle coppie che stanno per avere un figlio, quindi la commedia cinematografica vera e propria. Quindi insomma è la prima volta che mi capita di toccare un argomento scientifico nelle mie produzioni, però cerco sempre di trovare dei titoli, dei contenuti che possano interessare in modo caratteristico ed emozionare lo spettatore.
E com'è nata l'idea quindi di un documentario su un astronauta, e perché Samantha in particolare come astronauta?
È nata, si vuol dire, per lo spazio fosse stata insomma una donna, quindi la prima donna italiana nello spazio. Da lì ho iniziato a documentarmi, ad informarmi sull'argomento spazio, fino ad allora a me assolutamente sconosciuto. E poi con una certa sorpresa, insomma, dalla spaziale di Houston, dal centro, ho iniziato ad appassionarmi al mondo dello spazio, al mondo degli astronauti e a Samantha. Quindi abbiamo fatto un primo incontro con Samantha per spiegare il mio progetto, perché appunto tre anni fa, quando tutto è nato, volevo raccontare tutto ciò che c'era dietro alla preparazione di un astronauta, perché non tutti sanno che la preparazione per diventare astronauta è molto molto dura e anche molto molto lunga. Molti mi chiedono, mi fanno mi domandano: ah, ma a te piacerebbe fare l'astronauta? Io dico: guarda, devo dire, è un lavoro bellissimo, però io non lo farei mai l'astronauta, perché essendo stato così tanto a contatto con Samantha e con gli altri astronauti, mi rendo conto che è un mestiere molto tecnico, molto duro e che è anche molto complesso dal punto di vista sociale, che ti porta molto spesso ad essere distante dal contesto terrestre e sociale degli affetti, e anche molto tecnico dal punto di vista, ci sono molti ingegneri, insomma, cose che dal mio punto di vista personale diciamo che si distaccano un po'. Io mi occupo della parte mediatica, dell'ambito giornalistico, dell'ambito tra virgolette più effimero dell'intrattenimento, mentre invece Samantha fa le cose serie della scienza, come immagino poi che sia una vostra passione, no? Quindi insomma tutto ciò che è scienza è molto bello, però si distacca molto da quello che sono il mio ambito lavorativo, fondamentalmente. A me piace raccontarlo più che praticarlo.
E a proposito di racconto, quali aspetti quindi delle attività di astronauta di Samantha e della sua vita hai scelto di raccontare in questo film?
Guarda, ho voluto racchiudere in questo documentario tutto ciò che c'è dietro la vita di un astronauta, prendendo come riferimento appunto Samantha, perché Samantha è una persona eccezionale, un'eccellenza italiana nel mondo, e ho voluto raccontare tutto ciò che c'è dietro questa missione che lei ha realizzato. Quindi ho voluto raccontare tutto l'addestramento che c'è dietro la preparazione prima della partenza nello spazio, perché non tutti sanno che ci si allena attraverso tre continenti. Gli astronauti, prima di andare nello spazio, fanno un lungo addestramento in Europa, a Colonia, dove c'è il centro dell'ESA, c'è un lungo addestramento negli Stati Uniti, a Houston, dove c'è insieme alla NASA, si addestra insomma insieme agli astronauti dell'ente spaziale europeo, e poi insieme si va nel centro in Russia, a Star City, dove è una collaborazione tra Europa, Stati Uniti e Russia, quindi forse direi una delle ultime collaborazioni che ci sono intercontinentali, insomma. Devo dire che anche umanamente ho assistito a un progetto bellissimo, perché possiamo dire che la tecnologia in ambito scientifico e anche dal punto di vista umano, tutti i rapporti sociali che si vengono a toccare, a restaurare tra tutti i componenti, agli ingegneri, ai tecnici, agli astronauti stessi, ai giornalisti che poi collaborano e ruotano attorno all'ambito aerospaziale, io ho voluto raccontarli in questo documentario. E nello specifico ho voluto raccontare Samantha, una donna che tu conosciamo, cosa accade, come si è preparata. Samantha, ho voluto raccontare, quindi è un documentario che racconta a 360 gradi la partenza di questa missione, la donna Samantha e l'astronauta Cristoforetti. Io la metto un po' così, ho voluto raccontare tutto ciò che è accaduto in questi tre anni all'astronauta Samantha Cristoforetti, ho voluto raccontare tutti i record che sono stati toccati da Samantha. Samantha è la donna che è rimasta più a lungo in un'unica missione nello spazio. Samantha ha molti altri record anche più bizzarri, perché possiamo dire che Samantha è anche la donna che ha preparato il primo caffè e il primo espresso in orbita nello spazio. E il nostro documentario racconta per la prima volta in esclusiva, possiamo dire che forse abbiamo anticipato anche gli americani, perché per la prima volta in un'opera cinematografica noi abbiamo raccontato quello che le altre telecamere non hanno mai avuto modo di raccontare, perché siamo stati i primi che hanno avuto accesso appunto al centro NASA di Houston, i primi che hanno avuto accesso al centro di Star City, i primi che hanno avuto accesso al centro di Colonia e a tutto ciò che c'è dietro l'addestramento di un astronauta, che l'hanno messo insieme e che l'hanno portato nelle sale cinematografiche. Quindi sono soddisfatto di aver realizzato un'opera che possa trasmettere emozioni e raccontare tutto ciò che c'è dietro a un'opera così importante, raccontando una persona così importante, che ormai posso dire di conoscere bene, e posso dire di insomma di mi definisco un amico ormai di Samantha, dopo essere stato così tanto tempo a contatto con lei, veramente molto simpatica ed anche un'ottima amica Samantha, quindi sono contento di aver realizzato un'opera, spero che possa piacere agli spettatori, perché per la prima volta anche a tutti quegli spettatori che magari non conoscono nulla di spazio o di astronautiche, però questo documentario anche attraverso Samantha racconta in maniera molto semplice, perché una delle le particolarità di Samantha è che Samantha riesce a trasmettere delle cose molto difficili, anche dei complessi sistemi ingegneristici, lei riesce a raccontarli in una maniera molto molto semplice, quindi anche persone che non hanno non hanno delle grosse capacità o non hanno mai avuto prima degli incontri o degli studi in ambito di astrofisico e aerospaziale, attraverso questo documentario riescono a capire tutto quanto in maniera molto semplice e riescono a farsi un'idea, tanto che io lo consiglio anche ai bambini, un documentario che abbiamo realizzato per tutti, per gli esperti, per gli ingegneri, per i semplici studenti, per i bambini o semplicemente per chi è curioso di capire che cosa c'è nello spazio e come funziona la vita di un astronauta e come è stata la vita di Samantha. Noi in questo documentario raccontiamo tutto, raccontiamo quello che c'è stato prima, quello che c'è stato nello spazio, raccontiamo le curiosità, come si nello spazio, noi lo raccontiamo, raccontiamo un po' tutto quello che c'è all'interno della base spaziale internazionale. E per la prima volta in assoluto, tra l'altro, vi dico che Samantha Cristoforetti, quando era nello spazio, ci sentivamo e lei ci mandava delle riprese fatte dalla sua telecamera. Lei, quindi, Samantha, posso dire che oltre ad essere stata l'interprete, il protagonista principale del mio documentario, è stata anche uno dei miei cameraman, perché lei stessa ha realizzato alcune immagini all'interno della base spaziale. Quindi poi ci mandava sulla Terra e poi noi le abbiamo montate e realizzate per il documentario. Quindi posso dire che Samantha ci è stata molto utile anche tecnicamente, perché ci mandava giù delle immagini e per la prima volta ne abbiamo avuto all'interno di un film per il cinema. Abbiamo un sacco di record su questo documentario, i record di Samantha, che sono tanti, i record di accesso per un'opera cinematografica in luoghi mai visti prima e i record di riprese nello spazio, che insomma non accade tutti i giorni. Quindi insomma, diciamo che abbiamo fatto un film documentario molto molto curioso e molto interessante e molto particolare da vedere per tutti.
Ecco, nella conferenza stampa di presentazione hai raccontato che in 3 anni di riprese hai accumulato moltissimo materiale di archivio e tra l'altro, essendo questo il primo documentario di questo tipo, non hai avuto anche nessun esempio, nessun modello prima da seguire. E quindi qual è stato il criterio, la serie di criteri, di scelte stilistiche e narrative per selezionare tutto le immagini finali tra tutta questa mole di materiale?
Il materiale in 3 anni, puoi immaginare, insomma, abbiamo tantissimo materiale. Abbiamo cercato di delineare ho scritto, mentre si stava realizzando il documentario, delle linee guida di come avrei voluto che il documentario fosse realizzato, quindi ho scritto una vera e propria sceneggiatura di come il documentario durante la realizzazione, mano a mano scrivevo le varie fasi, la sceneggiatura del documentario, tra virgolette, perché volevo raccontare tutte le caratteristiche, le curiosità dello spazio, cioè volevo realizzare un'opera molto semplice, che fosse apprezzata da tutti, sia agli esperti tecnici di ambito aerospaziale, agli scienziati, ai tecnici veri e propri che girano attorno l'ambito aerospaziale, ma anche ai semplici spettatori che non hanno mai avuto a che fare con lo spazio. E quindi per fare questo ho strutturato una sorta di soggetto, di sceneggiatura che mi permettesse, mentre durante la realizzazione, di tra virgolette, togliere tutto ciò che ipotizzavo non fosse così appetibile. Per esempio, noi abbiamo tolto dal montato del documentario finale molto repertorio tecnico, perché ipoteticamente non volevo che fosse troppo, diciamo, specifico, quindi non volevo che fosse troppo settoriale. Abbiamo voluto raccontare la vita di Samantha, gli affetti di Samantha, tutto ciò che riguarda la missione spaziale, l'addestramento, la vita nello spazio, quindi andando a toccare le curiosità e cercando di stuzzicare la voglia e le curiosità dello spettatore che per la prima volta si vede un'opera del genere. Poi tu, Dario, è un argomento che per la prima volta viene affrontato, è stato affrontato da me, non ci sono stati dei riferimenti precedenti neanche all'estero, perché per la prima volta al cinema, noi lo portiamo per la prima volta al cinema, un documentario di questo genere. Quindi da un punto di vista di contenuti, diciamo, ho avuto piena libertà, le curiosità, azioni, cioè ho voluto raccontare un percorso narrativo attraverso Samantha Cristoforetti che raccontasse emozioni e raccontasse curiosità. E spero di esserci riuscito.
E comunque, se vi avanza del materiale extra su queste questioni tecniche, per noi va benissimo, ci fa piacere vederlo.
Ah, abbiamo moltissimo materiale tecnico, abbiamo moltissimo. Ovviamente quando vorrai, quando mi verrai a trovare, insomma, sarò ben lieto di mostrarti e farti vedere tutto il materiale che abbiamo.
E tra l'altro volevo salutare Veronica Remondini che ha seguito per noi a Roma qualche giorno fa la conferenza stampa, la tua conferenza stampa, che aveva anche una domanda sulle attrezzature utilizzate. Veronica, volevi chiedere qualcosa sulle attrezzature usate per questo film?
Ciao, innanzitutto buonasera Gianluca e benvenuto. Sì, volevo sapere se avete usato una strumentazione particolare per le riprese, come tipo dei droni o attrezzatura subacquea.
No, noi abbiamo utilizzato del materiale molto particolare, avevamo delle location, sia del centro NASA che del centro russo, avevamo a disposizione pochissimi spazi, delle microcamere molto resistenti che ci permettevano di accedere in luoghi molto particolari, molto piccoli, dando meno fastidio possibile agli addestramenti degli astronauti. Quindi fondamentalmente avevamo del materiale tecnico molto molto innovativo, tra virgolette. Soprattutto in Kazakistan, quando il giorno del lancio, voglio ricordare che noi eravamo all'esterno, e all'esterno faceva meno 25 gradi, quindi il materiale tecnico è stato preparato proprio per resistere a queste temperature, perché a quelle temperature a meno 25 gradi, appena si accende la telecamera, la batteria va praticamente giù, dura 35 secondi. Quindi avevamo preparato il materiale appositamente resistente per poter resistere anche alle condizioni più estreme. Ovviamente abbiamo utilizzato obiettivi particolari, microcamere, dei droni anche per immagini dall'alto, insomma, abbiamo utilizzato del materiale molto molto particolare, adatto ai luoghi che andavamo a riprendere. Ogni volta il materiale cambiava a seconda delle esigenze di ripresa, quindi quando andavamo negli Stati Uniti utilizzavamo degli obiettivi, delle camere che avevano un utilizzo per noi importante. Negli Stati Uniti abbiamo utilizzato anche delle telecamere all'interno. Siamo andati a documentare una delle più importanti, una delle più grandi piscine al mondo, dove è ricostruita la base spaziale internazionale all'interno della piscina, una delle piscine più grandi al mondo. E anche lì abbiamo avuto delle telecamere particolari che potessero resistere all'umidità, telecamere subacquee. Insomma, sì, abbiamo utilizzato del materiale molto vario, molto diverso, molto tecnica che abbiamo utilizzato. Poi ovviamente ci ha dato una mano anche Samantha, che nello spazio invece ha utilizzato le camere loro spaziali nello spazio per fare le riprese, ci hanno mandato giù delle immagini che devo dire è di ottima qualità, quindi non so, non ho ancora capito che telecamere sono e che materiale con quale materiale lo abbiano realizzato, però posso dire che è di ottima qualità e l'abbiamo utilizzato nel film, quindi tanto di cappello e complimenti a Samantha anche per il materiale utilizzato.
Ecco, Veronica, avevi un'altra domanda, sulle difficoltà e sulle sfide pratiche di questo, della realizzazione di un film come questo.
Sì, perché a un certo punto durante la conferenza, no, dicevi che eri quasi scoraggiato dalle tante richieste di permessi che hai dovuto fare. Allora, beh, intanto vogliamo ovviamente congratularci per aver insistito e quindi per averci donato questa perla di documentario. E poi volevo sapere se all'interno delle aree che avete potuto visitare c'erano delle ulteriori limitazioni, tipo puoi riprendere questa stanza ma non un'altra, puoi restare solo in determinati punti.
C'erano molte limitazioni, perché come potete immaginare all'interno delle strutture NASA, dei centri russi e anche a Colonia, al centro europeo, sono tutti addestramenti che vengono utilizzati in luoghi, tra virgolette, molto piccoli, molto tecnologici e molto, tra virgolette, controllati. Quindi c'erano molte limitazioni, abbiamo dovuto chiedere una serie di permessi che hanno richiesto tempo per farci accettare. Abbiamo avuto anche molte restrizioni, perché ovviamente quando si va a girare all'interno di queste strutture non puoi portare la troupe che noi solitamente utilizziamo quando facciamo un film all'esterno, quindi eravamo molto ridotti, cioè eravamo un massimo di 3-4 persone per ogni luogo. In alcuni luoghi c'era soltanto una persona che poteva fare le riprese, noi guardavamo, controllavamo dall'esterno, quindi abbiamo avuto molte restrizioni, però devo dire che la mia insistenza sulle richieste e la mia caparbietà di andare avanti e di non arrendermi al primo no ha dato dei buoni frutti, perché poi alla fine, insomma, siamo riusciti ad avere tutti i permessi e abbiamo realizzato tutto quello che volevamo realizzare. Abbiamo documentato tutto quello che volevamo documentare e in alcuni casi abbiamo documentato anche cose che fino ad ora non erano mai state documentate, quindi siamo stati fortunati da questo punto di vista.
Un'altra difficoltà, visto che gli astronauti e i registi sono professionisti con molti impegni, far combaciare questi impegni per 3 anni immagino che non sia stato facile.
No, ovviamente la cosa più complessa è stata girare il mondo cercando di stare dietro a Samantha durante questi 3 anni. Ovviamente noi l'abbiamo seguita nei suoi centri di addestramento, quando c'erano gli addestramenti, insomma, più importanti. L'abbiamo seguita attraverso tre continenti, anche in Kazakistan. Non è così semplice, non è stato così semplice neanche sia tecnicamente sia lavorativamente, perché insomma ci ha impegnato molto tempo, però posso dire che lo rifarei anche domani, perché insomma è stata un'esperienza a mio avviso unica. Mi sono divertito nonostante il lavoro sia stato lungo e anche molto duro. Mi sono divertito con tutta la troupe, con Samantha, abbiamo fatto un bel lavoro e è stato anche un rapporto umano che si è instaurato tra noi, insomma, che credo che me lo ricorderò per tutta la vita. Insomma, ho visto luoghi, ho conosciuto persone fantastiche e lo rifarei tutti i giorni, anche se me lo dovessero chiedere, insomma, non potrei che rifarlo nuovamente in qualunque contesto.
Tornando invece alle scelte narrative di racconto, come hai scelto Giancarlo Giannini come narratore?
Perché quando stavamo facendo le riprese a Samantha, andando avanti con le riprese, mi sono accorto che stavamo realizzando qualcosa di eccezionale, di unico. Samantha è una persona unica, la missione è una missione unica, i record che si sono raggiunti sono unici. Anche ho detto, mi serve una voce, devo chiedere quale voce ci metto. Quindi ho fatto una ricerca, tra virgolette, immediata e ho cercato la voce che fosse la più riconoscibile ed unica a livello italiano. Quindi quale tra le voci in Italia che sia, insomma, un'eccellenza assoluta? Ho pensato subito a Giancarlo Giannini, quindi ho sentito Giancarlo se fosse stato disponibile, insomma, a lavorare con me su questo progetto. Lui si è dimostrato molto molto disponibile. Ho scoperto tra l'altro che lui è un appassionato di spazio a mia insaputa, cioè non era a conoscenza di questo suo passato da appassionato di scienza e di spazio. Tra l'altro lui è un inventore, insomma, mi ha raccontato, siamo diventati, abbiamo fatto una lunga chiacchiera sul suo passato e mi ha raccontato che è un appassionato di Samantha Cristoforetti e dello spazio in generale. Quindi da lì ho detto perché assolutamente, guarda, voglio che tu sia la voce del mio documentario, voglio che tu faccia parte di questo progetto. Lui ha accettato e quindi da lì poi abbiamo proseguito il nostro lavoro e sono insomma molto soddisfatto di aver voluto lui e che lui abbia accettato e che lui faccia parte di questo progetto.
Hai avuto l'opportunità di visitare e conoscere quindi da vicino i più importanti centri spaziali in Europa, negli Stati Uniti e in Russia. Che differenza hai notato nelle modalità di addestramento degli astronauti e anche in generale nell'approccio alle attività spaziali tra questi modi di fare spazio?
Devo dire che ci sono molte differenze, a mio avviso. Io parlo da persona esterna, quindi non sono né uno scienziato né un ingegnere, però sono un divulgatore, sono un giornalista e mi piace raccontare quello che vedo. E devo dire che le differenze sono molte. Il centro NASA è un centro di eccellenza tecnologica dove la precisione è tutto, però mentre il centro di Star City in Russia sembra di essere rimasti fermi agli anni 70, è tutto molto vecchio, molto standardizzato, non è così tecnologico, c'è molta differenza dal punto di vista di impatto visivo quando tu entri nel centro di addestramento degli astronauti. Però devo dire che paradossalmente, mentre negli Stati Uniti è tutto così tecnologico, ci sono tutte queste tecnologie, i computer, è tutto così veramente innovativo, sembra di essere nel futuro, paradossalmente alcune cose funzionano meglio in Russia rispetto agli Stati Uniti, quindi questo mi ha colpito molto anche dal punto di vista visivo e dal punto di vista sociale. Ho notato per esempio molte cose i russi le tengono anche, forse per esempio hanno dei pullman molto molto vecchi che portano gli astronauti da quando escono dal centro di addestramento fino alla rampa di lancio. Vengono portati con dei pullman che secondo me avranno 70 anni, cioè se non hanno 70 anni poco ci manca, perché insomma sono molto molto vecchi. Chiedendo informazioni loro dicono: ah, no, noi utilizziamo sempre gli stessi, ormai è una tradizione, non li ricambiamo. In America non sarebbe mai stato possibile, perché al centro NASA utilizzano tutto ciò che è tecnologico, l'inverosimile, perfetto, l'ultimo modello, mentre invece in Russia non è così. Sì, diciamo che loro si affezionano, cioè hanno una sorta di tradizione, è molto particolare, molto diverso, però paradossalmente alcune cose funzionano meglio in Russia che negli Stati Uniti. Poi devo dire che dal punto di vista dell'impatto sociale invece devo dire che c'è completa armonia, sia gli astronauti europei che gli astronauti americani che i russi sono in completo accordo su tutto, c'è molta armonia, si scherza, molto divertimento. Ho potuto constatare che tra di loro c'è proprio amicizia vera, che poi comunque si instaura un rapporto che è di amicizia vera, quindi nonostante siano tre diversi ambiti, insomma, anche culturali, molto diversi, molto distanti, poi quando sono insieme devo dire che ho potuto vedere tre astronauti di tre diversi continenti, però tre astronauti assolutamente in linea, armonici, tre amici che partecipavano a una missione comune. Questo mi ha molto colpito anche dal punto di vista emotivo. Poi sulla diversità dei centri di addestramento devo dire sì che c'è tanta diversità, c'è tanta, magari i russi non sono così tecnologici come gli americani, però devo dire che forse alcune cose funzionano meglio in Russia, anche se non sono così, così tecnologiche.
Da osservatore del mondo spaziale e dei suoi protagonisti, che cosa ti ha colpito di più?
Da osservatore mi ha colpito di più i rapporti umani che si vengono a creare all'interno del mondo dello spazio. Per esempio, tu mi hai chiesto prima quali sono le differenze tra Russia e centro russo e centro americano. Mi ha colpito molto, per esempio, nel centro russo c'è questa cittadina di Star City dove vengono addestrati gli astronauti russi. E gli astronauti russi si addestrano con le loro famiglie. Sì, il centro di Star City è un centro dove c'è l'addestramento per gli astronauti russi, ma è un centro molto particolare perché è come se fosse una piccola cittadina che dista un'ora di macchina da Mosca, dove ci sono sia gli astronauti che si addestrano, ma anche i loro familiari e anche civili che prima facevano, magari lavoravano nell'ambiente dello spazio e adesso fanno altri lavori e sono dei pendolari che si alternano tra Mosca e Star City. Però quello che mi ha colpito dal punto di vista emotivo è che all'interno di Star City ci sono anche delle scuole dove vanno i bambini, incentrato sugli astronauti. Festeggiano quando un astronauta parte, festeggiano quando un astronauta ritorna, festeggiano con tutto il team degli astronauti, cioè non soltanto il team degli astronauti russi, ma anche festeggiano quando arriva un astronauta europeo, festeggiano quando arriva un astronauta americano, festeggiano insieme con gli astronauti quando si addestrano insieme. È tutto incentrato sul mondo dello spazio. A me questa particolare felicità nello gioire attraverso l'addestramento, attraverso le missioni nello spazio in questa piccola cittadina, è come se fosse una sorta di isola felice. Mi ha colpito molto vedere i rapporti tra civili, ingegneri, studiosi nel mondo dello spazio in questa piccola città. Quindi diciamo che è molto emozionante, perché tutto è incentrato a Star City, tutto è incentrato sulla vita degli astronauti. Anche persone che ormai non hanno più nulla a che fare con il mondo degli astronauti, che fanno altri lavori, o bambini che vanno a scuola e che magari i genitori fanno tutt'altro genere di lavoro, però tutti quanti festeggiano in maniera viva, vera e calorosa ogni astronauta che parte e che arriva a Star City. Quindi insomma questa particolare atmosfera mi ha molto molto colpito, e devo dire che c'è un'armonia bellissima, cioè si respira veramente emozione quando si va a Star City.
Samantha si è trovata da entrambi i lati di una macchina da presa, intanto come protagonista nel tuo documentario, ma poi anche come operatrice, sia per il documentario sia poi anche per un film IMAX che uscirà, girato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che uscirà nel 2017. Quali consigli daresti a Samantha se dovesse trovarsi ancora in questi ruoli, cioè come magari soggetto o protagonista di un film, o anche lei stessa dover documentare ciò che vede nello spazio o ciò che fa nelle sue attività?
Io devo dire che Samantha è un grande astronauta. Devo dire che per quanto riguarda, forse io non posso dare nessun consiglio a Samantha, perché ovviamente lei è una persona che eccelle in tutto quel che fa. L'unico forse consiglio che posso darle è che se dovesse fare qualcosa di ambito mediatico, di utilizzare con cura gli obiettivi dal punto di vista tecnico e di mantenere la telecamera ferma sul cavalletto e di non muoverla in continuazione, perché alcune immagini che sono arrivate erano un po' troppo mosse. Quindi forse questo è l'unico consiglio che posso darle. Poi per il resto Samantha è intoccabile su qualunque punto di vista.
E invece quali consigli daresti alle agenzie spaziali per raccontare le imprese spaziali e anche appassionare il pubblico su questi temi?
Alle agenzie spaziali direi di agevolare i lavori dell'ambito delle persone che vogliono approcciare in ambito mediatico come quello che ho fatto io, quindi insomma di agevolare per le prossime volte magari i permessi in maniera più fluida e meno faticosa per poter andare a realizzare riprese, per poter dire agli spettatori.
E invece dal punto di vista delle loro comunicazioni, cioè delle loro attività di comunicazione ufficiale delle imprese, delle attività spaziali? In questo momento non riusciamo a sentirti, c'è un problema tecnico.
Allora, devo dire che loro sono molto rigidi dal punto di vista istituzionale. Hanno dei comunicati, a mio avviso, poi sono ovviamente tutto opinabile, però sono molto rigidi, quindi forse come consiglio gli direi di aprirsi e rallentare un po' e a renderli un po' più informali tutti i comunicati che trasmettono, proprio per rendere più appetibile l'ambiente dello spazio anche alle nuove generazioni, altrimenti viene sempre sottinteso come se fosse un messaggio tra addetti al settore, mentre invece è bello, a mio avviso, far conoscere il mondo dello, un po' a tutti, e far appassionare il mondo dello spazio a tutti, farlo conoscere a tutti e far appassionare tutti al mondo dello spazio, sia studenti, bambini, giovani, intellettuali che ingegneri e studiosi dell'ambito scientifico. Quindi forse a mio avviso dovrebbero rendere e fare dei comunicati un po' meno rigidi dal punto di vista istituzionale.
Ecco, vorrei concludere facendoti un'ultima domanda pratica proprio sul film che sta per uscire. Verrà proiettato soltanto l'1 e il 2 marzo 2016 nelle sale cinematografiche, un gran numero di sale distribuite un po' in tutta Italia. Ma volevo chiederti, oltre alle sale cinematografiche, questo documentario sarà distribuito anche attraverso altri canali, e quali sono questi? Quali saranno questi canali?
Allora, il documentario uscirà il 1 e il 2 marzo in più di 150 sale in Italia, poi ovviamente le sale cinematografiche che lo vorranno potranno anche allungare il periodo di ripresa. Dopodiché noi stiamo, ci sono dei distributori internazionali che stanno provando a vendere anche il documentario all'estero, sia nell'ambito cinematografico che in ambito televisivo, e le nostre strutture di distribuzione prevedono che il documentario poi venga trasmesso e riprodotto anche in un video, quindi su DVD, in ambito pay TV e televisivo, sia in Italia che all'estero. Questo poi dipende dai network televisivi, sia italiani che stranieri. Io, da regista e produttore, mi auguro, insomma, che il documentario venga, abbia un buon successo di pubblico nelle sale cinematografiche, sia in Italia che all'estero, e poi a seguire venga proiettato anche in televisione. Quindi questo purtroppo non dipende soltanto da me, ma dipende dai network televisivi in Italia, che poi sono Rai, Mediaset e Sky. Quindi mi auguro che a breve si chiudano dei contratti anche per poter divulgare il documentario e farlo vedere anche in ambito televisivo. E poi c'è tutta una distribuzione di DVD che mi auguro venga presto messe in piedi dal distributore per rendere fruibili a tutti gli spettatori che lo vorranno il documentario.
Bene, ringraziamo ancora Gianluca Cerasola della sua disponibilità. Noi appassionati di spazio naturalmente stiamo preparando bidoni di popcorn e barili di bibite gassate per andare al cinema, e grazie ancora Gianluca e buon lavoro, e grazie anche a Veronica che ha seguito per noi questa la vostra conferenza stampa.
Grazie. Grazie a voi, grazie Gianluca.
Grazie a tutti.
E visto che siamo in ambito di ringraziamenti, grazie anche a Riccardo per il supporto tecnico, e devo dire che seguivo con attenzione l'unica richiesta che Gianluca Cerasola sottoporrebbe alle agenzie spaziali, che è quella di essere più aperte nei confronti di chi vuole raccontare tutto quello che gira intorno al mondo dell'esplorazione spaziale da un punto di vista divulgativo. Come non sposare al 2000% quello che ha appena detto? Sappiamo che per me particolarmente è un argomento caro e che mi porta sempre a essere un po' troppo polemico, quindi mi fermo qui, ma meno male che hanno avuto questa opportunità, e devo dire che vi invidio tutti, ragazzi, perché io non credo che riuscirò a vederlo in nessun modo, a meno che non lo portino in tedesco, e spero che lo diano peraltro non doppiato, quindi che lo portino ma in qualche forma che si possa ascoltare in lingua originale, cioè in italiano. Benissimo, devo dire un'intervista molto interessante, credo anche per i nostri ascoltatori, che avranno un altro elemento con cui prepararsi alla visione del film. Però abbiamo anche da iniziare il nostro momento delle news, la parte dedicata alle ultime novità che ci arrivano dall'ambito dell'industria aerospaziale, dall'esplorazione del cosmo, e cercheremo di mantenerlo un pochino breve perché con l'intervista siamo già arrivati a 45 minuti di discussione, però non possiamo, vero Riccardo, esimerci dal parlare ancora una volta di SpaceX, che è tornata alla ribalta delle cronache, perché forse si lancia un satellite, eh? È vero?
Sì, sto per fare una cosa che di solito nei podcast non bisogna mai fare, cioè dire fra poco ci sarà un lancio e quindi chi ci sente in differita in realtà non potrà insomma gustare a pieno questa cosa, quindi io vi invito a fare le ore piccole con noi dopo il podcast se volete, infatti a mezzanotte 46, ossia la stessa finestra di lancio di ieri, SpaceX con un Falcon 9 nella sua versione full thrust, insomma la versione più avanzata, quella che riesce a supportare i criogenici super freddi per poter imbarcare più carburante, quindi avere più efficienza, prenderà il volo da Cape Canaveral per mandare in orbita questo satellite chiamato SES-9. Ieri il lancio era stato rinviato, da prima si pensava per il meteo non proprio ottimale anche per le condizioni del vento, però a quanto pare i tecnici di SpaceX non avevano una telemetria insomma che li soddisfaceva proprio dal punto di vista della temperatura di raffreddamento dell'ossigeno super freddo, quindi hanno voluto avere l'approccio più conservativo possibile, hanno preferito rimandare di 24 ore. E il lancio diciamo presenta la difficoltà, se vogliamo chiamarla difficoltà, che questo satellite andrà a essere posizionato in orbita geostazionaria, quindi non essendo un classico satellite in orbita bassa, il Falcon 9 dovrà performare molto 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 bene per poter insomma avere il giusto margine di errore durante l'ascesa. Quindi ecco perché gli ingegneri vogliono avere insomma il razzo con la massima efficienza possibile. E si tenterà il recupero del primo stadio, come ci ha abituato ultimamente SpaceX. Visto che comunque, ve l'ho detto prima, questa orbita è abbastanza critica, abbastanza estrema, se mi passate il termine, il primo stadio non avrà una velocità tale da non poter rientrare a Cape Canaveral, quindi si riproverà con la Kiat, con la Kiat drone di SpaceX, che è già stata portata al largo, e la Kiat è la Off Course I Still Love You, sapete, insomma, che hanno questi nomi simpatici le due Kiat di SpaceX, e staremo a vedere se questa volta riusciranno a recuperare il primo stadio. È curioso insomma vedere che in queste ultime ore SpaceX sta sottolineando il fatto perché questa orbita è abbastanza critica, quelli della SES ci hanno chiesto di spingere il satellite un po' più in alto per poter arrivare prima in orbita geostazionaria per poter recuperare un po' i ritardi della tabella di marcia dei lanci di cui avevamo parlato qualche puntata fa. Quindi interpretatelo voi, non si sa se uno
mettono le mani avanti,
esatto, se uno scaricabarile anticipato, insomma giudicate voi. Comunque noi quello che ci auguriamo di vedere insomma a prescindere da queste insomma politiche commerciali che finalmente SpaceX riesca a recuperare anche su Kiat il proprio primo stadio. Due parole veloci su questo satellite SES, poi andiamo avanti perché siamo lunghissimi. Come diceva Marco, sarà un satellite di telecomunicazione molto molto importante perché è il più grande diciamo della flotta SES, sarà posizionato, l'ho detto, in orbita geostazionaria all'altezza del meridiano 108, quindi andrà a coprire una gran parte dell'Asia meridionale e anche centrale, in più anche tutta la parte dell'Indonesia. Nel filmato illustrativo di questo satellite viene messo in evidenza che di questo satellite potranno beneficiare circa 4 miliardi di persone. Sì, perché sarà, come ho detto, un satellite di telecomunicazione, quindi avrà sì una funzione anche per enti governativi, però grazie ai suoi transponder. Sono circa 81 transponder in banda KU, potrà insomma servire al 100% anche le utenze domestiche, vuoi per la televisione in alta definizione, vuoi per la connettività internet, vuoi perché quelli che volano in business class sul Pacifico vogliono continuare ad usare internet anche quando volano. Insomma, questo satellite permetterà di fare tutte queste cose, quindi c'è molta insomma la pubblicità di questo satellite punta molto insomma su questo balzo in avanti dal punto di vista della connettività che potrà dare questo satellite che sta per essere annunciato questa sera.
C'è anche un'altra ragione tecnica, Riccardo, se mi permetti di chiudere con questo particolare la tua notizia, nel aver rimandato di un giorno motivandolo con questioni di telemetria dell'ossigeno, della temperatura dell'ossigeno, cioè che più si raffredda, più si mantiene freddo, più si diventa denso e quindi a parità di volume ce ne sta di più. Se lo scopo è quello di cercare di recuperare il primo stadio, di provarla insomma tutta o la va o la spacca, avere qualche centinaio di chilogrammi di propellente in più aiuta sicuramente, probabilmente perché si sono accorti che senza questa cosa potevano finire il carburante a pochi metri o a poche decine di metri dalla chiatta. Immaginatevi le conseguenze. Io incrocio le dita perché, nonostante ne parliamo sempre in maniera abbastanza critica, in senso così costruttivo, insomma è sempre bello vedere innovazione, è sempre bello vedere cose tirate all'estremo come le macchine sportive, ma in campo della missilistica. Va bene, allora, discusso di SpaceX, bisogna anche parlare dell'accordo di cooperazione che la nostra agenzia spaziale, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha sottoscritto con l'Agenzia Spaziale Cinese. In particolare, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e il presidente dell'Accademia Cinese delle Scienze, Chun Li Bai, hanno firmato un accordo quadro di cooperazione riguardante l'esplorazione spaziale, lo sviluppo di progetti di mutuo interesse e in generale per le attività spaziali a scopo pacifico. La firma fa seguito alla missione di sistema a Pechino svoltasi lo scorso novembre e ha avuto luogo il 18 febbraio proprio nella sede dell'ASI a Roma ed è stata preceduta da una serie di presentazioni e discussioni delle rispettive attività e programmi. Battiston ha dichiarato che si tratta di un accordo estremamente importante e lungimirante perché non è infatti più possibile pensare al futuro dell'esplorazione dello spazio senza la collaborazione di tutti i paesi coinvolti e quindi soprattutto della Cina. C'è da dire, amici ascoltatori, che rispetto alle agenzie spaziali a cui siamo abituati di solito, vogliamo così dire, NASA ed ESA, scusate l'impappinamento continuo, il drago cinese continua a crescere a piccoli passi ma costanti e se per i più attenti osservatori del loro programma spaziale sono stati da molti i passi avanti negli scorsi anni fino addirittura arrivare a portare in orbita una propria stazione spaziale e a tra l'altro restituire e documentare tutte queste attività con delle stupende riprese in alta definizione che sicuramente hanno aiutato le attività di pubbliche relazioni. L'accordo prevede lo sviluppo di attività di ricerca comuni e il reciproco trasferimento di dati e informazioni, ma anche lo scambio di persone fisiche nella forma di esperti e di addestratori, nonché della programmazione cadenzata di incontri e workshop. La delegazione cinese era guidata dal presidente dell'Accademia delle Scienze, una figura davvero di massimi livelli del governo di Pechino, e che era composta inoltre anche dal primo segretario dell'ambasciata della Cina a Roma e da altri due membri dell'Accademia delle Scienze Cinesi, il responsabile della cooperazione e il direttore degli affari europei. Mi scuso, hanno dei nomi particolarmente complicati e siccome vedo che la mia lingua produce a ritmo continuo dei nodi sui quali inciampo, rinuncio in partenza. Però,
la prossima volta le chiediamo a Veronica i nomi complicati.
Magari è più brava di me, anzi sicuramente, però per i nostri ascoltatori posso invitare i più curiosi che vogliono esercitarsi con la pronuncia cinese a raggiungere le pagine di Astronauti News dove il nostro Alberto Zampieron ha appunto raccontato i dettagli di questa vicenda. Davvero interessante perché l'Italia ha sempre questa capacità di giocare su due o tre o quattro o cinque fronti, mentre ci sono dei grossi rapporti ovviamente di partnership con l'ESA, di cui siamo uno stato membro e tra l'altro terzo contributore assoluto. Abbiamo anche la capacità di stringere accordi bilaterali, lo abbiamo fatto con la NASA, lo abbiamo fatto a questo punto anche con la Cina. Speriamo che il mondo aerospaziale italiano continui a crescere e a portare avanti nuovi progetti in modo positivo. Bene, l'ultima notizia, se non sbaglio, è proprio affidata alle sapienti mani del nostro Paolo Amoroso perché si parla di nuovi satelliti, nuovi sviluppi in casa NASA.
A volte per dare un'idea della potenza, della capacità di distinguere dettagli dei satelliti spia, si dice che è come se il telescopio Hubble, il telescopio spaziale Hubble, venisse puntato verso la Terra. Bene, tra qualche anno si potrà fare il contrario, cioè avere in un certo senso un satellite spia puntato verso lo spazio per l'osservazione dell'universo, perché la NASA alla fine di febbraio del 2016 ha annunciato l'inizio formale del lavoro, della realizzazione di un telescopio spaziale basato proprio su dei satelliti spia. Il telescopio, il progetto di questa missione, si chiama Wide Field Infrared Survey Telescope ed è un telescopio spaziale che prende origine, che ha avuto la possibilità di essere realizzato grazie alla donazione fatta alla NASA nel 2012 dei componenti ottici di due di questi satelliti spia che il National Reconnaissance Office americano aveva pianificato di lanciare, ma poi aveva cancellato questi progetti di lancio di due satelliti spia. Si tratta di due specchi da 2,40 m di diametro, quindi queste sono le dimensioni anche dello specchio del telescopio spaziale che l'organizzazione di intelligence americana aveva donato alla NASA. Queste ottiche, queste parti ottiche verranno utilizzate proprio per costruire il telescopio di cui è stato annunciato l'inizio dei lavori, appunto il Wide Field Infrared Survey Telescope, che avrà le stesse dimensioni quindi del telescopio Hubble, ma avrà la capacità di osservare nell'infrarosso, però con una lunghezza focale inferiore, e da qui il nome dello strumento, che ha un ampio campo di osservazione, cioè riuscirà a inquadrare una regione del cielo circa un centinaio di volte più estesa di quanto riesca a fare il telescopio spaziale Hubble. Inizialmente era stato ipotizzato una missione del genere, di un telescopio spaziale del genere, per studiare la materia e l'energia oscura, ma la disponibilità di uno specchio più grande di quello previsto, cioè inizialmente per questa missione si era pensato uno specchio di 1,30 m di diametro, la disponibilità di uno largo quasi il doppio ha aggiunto la possibilità di cercare, osservare, studiare pianeti extrasolari, cioè pianeti di altre stelle, utilizzando un coronografo, cioè uno schermo che potrà coprire l'immagine di una stella molto più luminosa per isolare la debole luce dei pianeti di queste stelle e quindi poterne riprendere lo spettro, fare un'analisi chimica e stabilire qual è la composizione, per esempio, delle eventuali atmosfere di questi oggetti, e studiarne anche lo stato fisico, la situazione della superficie per quanto possibile. Quindi l'obiettivo scientifico più ambizioso e un progetto che sta iniziando rapidamente, perché la NASA ha ricevuto dal Congresso americano molti più soldi di quelli che aveva chiesto per l'esercizio fiscale in corso, cioè l'anno 2016. Aveva chiesto la NASA soltanto 16 milioni di dollari, ne ha avute a disposizione 90, e questo era successo anche nel 2015, quando, avendone chiesti sempre 14, ne aveva ottenuti 50, e l'anno precedente ne aveva ottenuti 56 di milioni di dollari dal Congresso. Quindi è un progetto a cui evidentemente la leadership americana crede molto, e che è un progetto che ha avuto, grazie a tutta questa quantità di finanziamenti, la possibilità di avere obiettivi scientifici molto più vasto. Nonostante questi fondi disponibili, è comunque sempre un po' prematuro stabilire quando verrà completato questo progetto. Per il momento si parla genericamente di un lancio verso la metà degli anni 20. Un progetto che, secondo le stime iniziali, dovrà costare circa 2,3 miliardi di dollari, e speriamo che l'analogia con il fatto che anche il telescopio spaziale James Webb, che sta per essere lanciato tra un paio d'anni, osserverà nell'infrarosso, speriamo che questa analogia non riguardi anche gli eccessi di le stime troppo ottimistiche dei costi di questo telescopio, che poi si sono rivelate molto troppo ottimistiche, quindi sta costando il telescopio James Webb molto più di quanto previsto. Speriamo che invece si rimanga nelle stime iniziali di questo nuovo telescopio per l'osservazione dell'universo e dello studio della materia, dell'energia oscura e dei pianeti extrasolari. Quindi per una volta potremo puntare un satellite spia verso lo spazio.
Davvero un ottimo modo di riutilizzare tecnologie militari, però tutti i nostri ascoltatori più appassionati di storie dell'astronautica, tra cui proprio tu Paolo ovviamente, sanno bene che proprio così è iniziata un po' la nostra specialità, la nostra scienza preferita, ecco, il riutilizzo di lanciatori nucleari per portare cose ben più preziose in orbita, prima animali e poi esseri umani. Bene, così chiudiamo la parentesi delle news e apriamo molto velocemente la parentesi chiamata ufficialmente della questua e dei ringraziamenti. Voglio dare più spazio a questi secondi, a questi ultimi, perché come sempre anche questa settimana dobbiamo dare il nostro grande grazie ad alcuni contributori che sono stati generosi con le loro donazioni ricorrenti o ad altri perché hanno deciso di contribuire iscrivendosi all'associazione ISA. In particolare vado immediatamente a ripescare i loro nomi e cominciamo con Fulvio, Gianpietro, Davide, Renato, Alberto che però si iscrive a ISA con la sua email ma per conto del padre e Gianni Luigi. Sono le persone che hanno deciso, dicevo, di confermarci la loro fiducia con una donazione ricorrente oppure iscrivendosi all'associazione ISA. Siamo nei primi mesi dell'anno, il momento migliore per iscriversi alla nostra associazione e con questo gesto aiutarci a finanziare le nostre attività e le attrezzature che utilizziamo sia a livello online che per la registrazione di questi podcast. A tutti voi va il nostro più grande ringraziamento, ma soprattutto invitiamo chi non può o non vuole mettere mano al portafogli a fare una cosa che è assolutamente gratuita. Quando fate surfing sul web alla ricerca di notizie astronautiche e vi imbattete su una delle news pubblicate da Astronauti News o su uno dei bellissimi filmati, tra cui uno rilasciato proprio oggi di Riccardo, pubblicati sulla nostra pagina di Astronauticast, o comunque se preferite Twitter o Google Plus, in qualunque modo veniate in contatto con i contenuti che noi pubblichiamo grazie all'aiuto insostituibile dei nostri articolisti volontari, condividetelo, mettete un mi piace, un plus one, risharatelo, retweetatelo, insomma decidete voi il metodo, il verbo, il social media più adatto alle vostre preferenze, ma parlate di noi, non vi costa nulla, noi non ci guadagniamo nulla se non la soddisfazione di vedere che riusciamo a portare il nostro messaggio divulgativo a sempre più appassionati e chissà, magari a raggiungere qualcuno che nemmeno sa ancora di essere appassionato. E quest'ultimo caso è proprio forse quello che ci dà la più grande soddisfazione, fare diventare malati coloro che magari fino a qualche giorno prima erano semplicemente dei portatori sani. E sappiamo anche che la nostra Veronica ha lanciato la scorsa settimana una campagna su Twitter, sull'account Astronauticast di Twitter, in cui chiede per gli amici che andranno al cinema a vedere il film di Samantha di farsi sostanzialmente un selfie vicino al manifesto, alla locandina del film e poi appostarla, così per fare un po' di rumore, per diffondere anche un po' quello che è un momento di gioia e di collettività nel vedere finalmente qualcosa sul grande schermo di assolutamente inaspettato. E questo è quanto, credo che non sia il caso di aggiungere altro. Come e cosa fare lo sapete benissimo, su tutti i nostri canali trovate pulsanti e pulsantini per le donazioni. Vedo dei ditini alzati, che cosa?
Io volevo... Vai Veronica, scusa, faccio il galantuomo prima le ragazze.
No, niente, volevo dire che quando se fate il selfie e se ci taggate, poi vi contattiamo volentieri e giovedì prossimo magari ci dite qualcosa su come avete visto il film, su come le vostre impressioni sul film.
Non siate timidi, quindi.
Invece settimana scorsa avevo chiesto se per caso vi è arrivata la tessera ISA in questa settimana di darci un po' di feedback. Grazie a tutti, ho detto bellissima tessera, grazie, quindi ci fa piacere che vi sia piaciuta, grazie ancora.
Ecco il mio feedback, la tessera mi è piaciuta.
È arrivata anche a me ieri e dobbiamo informare tutti che il grafico da mago che è dietro questo design è proprio il nostro Riccardo, che è il nostro grafico ufficiale. E quindi grazie a
sì,
te.
Sì, però non prima di avere passato un'attenta critica costruttiva da parte degli altri soci consiglieri.
Il comitato dei criticoni è sempre attivo, è la cosa che ci riesce di far meglio, far polemica. Va bene, mettiamo i nostri begli occhietti sul Trello che ci dice che è arrivato il momento che tanti aspettano, per non dire sempre la solita storia che lo aspettano tutti, le storie di Nonno Apollo.
al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Fin dagli inizi del volo spaziale umano è stato un evento abbastanza comune avere nello spazio due o più astronauti della stessa nazionalità, per esempio due americani o due russi. Invece è stato un po' più difficile per nazioni che hanno pochi astronauti, che come per esempio l'Italia. La prima volta è accaduto esattamente, quasi esattamente 20 anni fa, il 22 febbraio 1996, quando fu lanciata la missione Shuttle STS-75, di cui ricorre in questi giorni appunto il 20° anniversario. In questa missione ebbero la possibilità di volare due astronauti italiani, Umberto Guidoni con la qualifica di specialista del carico utile e l'astronauta Maurizio Cheli con il ruolo di specialista di missioni. È stata la prima volta che due astronauti hanno volato insieme e in questa missione ha volato anche un importante esperimento italiano, il cosiddetto satellite al guinzaglio, cioè un ambizioso progetto sperimentale per verificare la possibilità di produrre energia elettrica nello spazio, liberando un satellite e lasciandolo collegato a un cavo alla navetta spaziale e sfruttando il movimento della navetta nel campo magnetico terrestre per produrre energia elettrica in maniera che ricorda un po' una dinamo. Si trattò della seconda volta nello spazio di questo satellite, perché la prima occasione nel 1992 con STS-46 con a bordo il primo astronauta italiano Franco Malerba, il satellite non era riuscito a svolgere completamente il suo compito perché il cavo per il dispiegamento, che avrebbe dovuto allontanare il satellite a una ventina di chilometri dalla navetta, si inceppò dopo circa un centinaio di metri. Le cose andarono...
Sì, in pratica Paolo non si era svolta la missione perché non si era svolto il cavo.
Sì, è un tema che stiamo svolgendo. E anche in questo caso con STS-75 le cose non andarono molto meglio, perché il cavo arrivò quasi a 20 km ma si spezzò facendo allontanare il satellite dalla navetta e quindi perdendo il satellite. Ma sia durante STS-75 che prima nel corso di STS-46 erano comunque stati raccolti importanti dati sul funzionamento di una struttura di questo tipo e sulla possibilità di sfruttare questi fenomeni per la produzione di energia elettrica nello spazio. E comunque fu anche un importante traguardo simbolico per il nostro volo spaziale, il nostro volo di noi italiani nello spazio, un traguardo simbolico, la presenza di due nostri connazionali. Questo evento si è ripetuto anche soltanto un'altra volta nel 2011, quando nel maggio di quell'anno si ritrovarono nello spazio, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, ancora due astronauti italiani. Paolo Nespoli, a bordo ormai da diversi mesi della Stazione Spaziale per la sua missione Magistra, e l'astronauta invece... Roberto Vittori, a bordo della missione Shuttle STS-134 che si era agganciata pochi giorni prima alla stazione spaziale, dando la possibilità in questo intenso programma di attività sulla stazione anche a due astronauti italiani di incontrarsi. È famosa anche la foto di questi due nostri connazionali che espongono la bandiera italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non sappiamo quando potrà ripetersi un'occasione di questo genere. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Un intervento breve ma intenso, Paolo, per la rubrica delle storie di Nonno Apollo, a cui fa seguito, l'avevamo saltato la scorsa settimana, quella degli spin-off dell'Avero.
Questo è uno spin-off che racchiude anche una notizia, quindi è un due in uno. E, la notizia è quella di martedì 23 febbraio, secondo cui è stato scelto il pilota per la capsula Worldview. Che cos'è questa capsula? È un involucro, un cilindro di circa 3 metri di diametro per 6 di lunghezza, che può portare un massimo di 6 passeggeri paganti e 2 persone dell'equipaggio. Grazie a un pallone aerostatico contenente elio, questa capsula viene fatta salire e raggiunge la massima altitudine quando il pallone si gonfia completamente e può arrivare fino a un'altitudine di circa 30 km. Non è come andare nello spazio, però già da lì si riesce a vedere il nostro pianeta, insomma è un bel viaggetto fuori dal comune per chi
vi
può permettersi.
Vi ricordiamo le foto della nostra stratosfera, i nostri palloni che più o meno arrivavano a quella quota.
E lo spin-off in particolare si riferisce al sistema di ricambio, di rivitalizzazione dell'aria. Infatti in una navetta l'aria all'interno deve essere purificata dalle impurità. Al tempo degli shuttle si era pensato di creare diverse componenti come il filtro che gestisce l'anidride carbonica, il sistema che controlla l'umidità o la temperatura dell'aria o il sistema di ricircolo per evitare l'aria stagnante, però tutte queste componenti erano divise e posizionate in luoghi diversi dello shuttle e questo causava una certa difficoltà nella manutenzione. Significava anche che tante parti in movimento c'erano tante parti in movimento e creavano vibrazioni aggiuntive. Per ovviare a questo problema, l'azienda, la Paragon Space Development, ha sviluppato un progetto che racchiude in un solo posto tutte queste varie parti, implementandole poi anche con ulteriori filtri. La cosa strabiliante di questo sistema è che c'è una sola parte in movimento, che è una singola ventola che fa circolare l'aria lungo tutto l'ambiente. Questo comporta molte meno sollecitazioni, una durata più lunga di tutto quanto il sistema, che si traduce quindi nell'abbattimento dei costi di manutenzione. Questo sistema, portandolo a terra, quindi come è diventato spin-off, è stato usato in alcune miniere all'interno delle camere di supporto vitale utilizzate dai minatori quando ci sono dei disastri. Si rifugiano in queste camere di supporto vitale con del cibo e devono avere però questo sistema di ricircolo dell'aria fino a che non arrivano gli aiuti. E questo sistema è stato installato anche nelle capsule Worldview, tra l'altro create da un'azienda filiale di Paragon. Tornando alla notizia del 23 di febbraio 2016, il pilota scelto per guidare la capsula è l'astronauta NASA Ron Garan. Garan è un ex pilota da combattimento che ha vissuto sulla stazione spaziale per diversi mesi, dal 2008 al 2011. Nella sua prima missione ha viaggiato sullo Shuttle Discovery e faceva parte dell'STS 124, il cui comandante era Mark Kelly, che è il fratello gemello di Scott. Poi nel 2011 ha preso parte all'Expedition 27, incontrando anche il nostro Paolo Nespoli. Garan sarà il pilota capo delle operazioni robotiche e della sicurezza dei prossimi voli umani che verranno fatti all'interno di questa capsula Worldview. Ma perché è stato scelto proprio lui? Beh, da quando ha lasciato la NASA, ha utilizzato la maggior parte del tempo per fare conferenze, per sensibilizzare le persone a prendersi cura del nostro pianeta, perché vedendolo dall'alto ha capito quanto sia prezioso e è diventato proprio un attivista in progetti umanitari. Ha scritto anche un libro che si chiama The Orbital Perspective, magari dopo vi mettiamo il link nelle note dell'episodio. E il regista Jason Silva, in merito a questo libro e all'astronauta, ha commentato dicendo che Garan è riuscito a far cambiare il punto di vista delle persone da locale a globale e da miope a orbitale. Quindi chi meglio di lui per pilotare una capsula che riesce davvero a portare le persone fino, diciamo, al limite dello spazio, a vedere il nostro pianeta proprio con i propri occhi. Poi nel video che metteremo nelle note dell'episodio c'è un passaggio in cui proprio l'astronauta stesso dice che ora come ora portiamo nello spazio ingegneri, tecnici e piloti, Ma immaginate cosa accadrebbe se portassimo nello spazio artisti, poeti, musicisti, come riuscirebbero a condividere questa esperienza con il mondo? Pensiamo però anche a organizzazioni umanitarie o scolastiche, alla ricerca, agli esperimenti che si possono fare all'interno di questa capsula. Uno degli aspetti su cui si punta è anche lo studio dei disastri naturali, ma in particolare la possibilità di portare a bordo delle piattaforme di comunicazione che aiutino con l'arrivo dei soccorsi nelle zone disastrate. Non so, mi viene in mente aiutare a fare dei ponti radio oppure alcuni tipi di antenne che migliorino la copertura. Voi cosa dite? Che tipo di attrezzature potrebbero essere portate?
Beh, in effetti sì, cioè la prima cosa che mi viene in mente anche a me però è per aumentare la copertura radio in tempi brevi, è utile. Cioè, potrebbe essere un'applicazione utile, sì sì.
Poi vabbè, sinceramente poi quando vedrete questo video, a me sinceramente quando ho visto il video mi è venuto in mente Paolo Brosio. Abbiamo questo ex pilota da combattimento che ha fatto due viaggi sulla stazione spaziale e poi è diventato un attivista per la pace e per aiutare i paesi in guerra. E, tra l'altro, anche Mark Kelly, che faceva parte dell'Expedition dell'STS 124, fa parte del gruppo di Worldview perché è direttore delle operazioni di volo. Quindi mi sembra quasi che sia stato un viaggio Međugorje quella spedizione.
Non ti sentiamo, Marco.
Aiuterebbe attivare il microfono che era mutato hardware, dico fulminato sulla via, anche io avrei bisogno di un fulmine per svegliarmi questa sera, forse perché siamo arrivati alle 21.13, alle 23.13 appunto, svegliamoci. Veronica, scusa ti ho interrotto e non so nemmeno se avevi finito il tuo intervento.
Sì sì sì, è concluso.
Perfetto, meno male che siamo vicini alla fine perché si così come dire si affastellano le cattive figure che faccio questa sera ai microfoni. Non è bastato il ritardo enorme, non importa perché siamo davvero arrivati in fondo all'ultima delle rubriche del nostro podcast, che è quella dei link della settimana. Ritorno a darti la palla, Veronica, perché vedo che c'è un bel negozio per fare dello shopping. Di che tipo di shopping parliamo?
Sì, è il negozio della SpaceX e molto carino, vende magliette, cappellini, ci sono i thermos, c'è anche un razzo da costruirsi, è molto carino e ve lo propongo perché...
Posso mettere un Falcon 9 nel carrello?
Credo di sì, che ci sia un modellino.
Certo che è davvero che dice è molto carino e si fa girare i capelli così, è fantastico.
È molto carino, no, È perché siccome devo fare un ordine tipo per metà marzo, se le spese di spedizione sono un po' altine, quindi se avete voglia, se volete darci un occhio, trovate qualcosa di interessante, fatemelo sapere che le dividiamo, insomma.
Va bene.
Comunque tutto questo perché a Veronica le avevo fatto vedere una foto di Jessica Alba con un cappellino di SpaceX e lei subito è andata a dire dove si compra sto cappellino. Invece di Jessica Alba stavo guardando qualcos'altro.
Un'altra Jessica probabilmente. Va bene, è interessante perché cavolo, da un po' che non faccio acquistoni a tema spaziale, chissà che non ti dia una mano. E l'altro link della settimana invece ce lo va a presentare il nostro Paolo Amoroso.
In questa puntata abbiamo parlato di Samantha Cristoforetti, di Ron Garan e in tutte le puntate
e di Međugorje,
ci sono
anch'io,
no. Nonno Apollo. Vi propongo un video carambata di 3 anni fa, un hangout fatto su Google Plus condotto da Ron Garan con la partecipazione di Samantha, quindi un'intervista, una chiacchierata tra Ron Garan e Samantha, con un cameo di nonno Apollo che ha avuto la possibilità di sfoggiare il suo inglese quasi più di Cambridge che di Oxford, per la verità, insomma.
Il solito raccomandato che sei riuscito a far passare una domanda, no, stiamo scherzando.
No, è semplicemente mi chiamarono 5 minuti prima, oh ma tu ci sei per partecipare? C'ero e lo sventurato rispose.
C'è poco da fare, Paolo, è un po' una cosa che succede spesso, quella di doversi trovare al posto giusto al momento giusto, e le coincidenze poi portano anche dei risultati interessanti. Va bene, direi che siamo arrivati davvero in fondo, meno male. È arrivato il suono del gong per la puntata 17 del vostro podcast di astronautica preferito. Direi che, come abbiamo detto, tutti i link li trovate naturalmente nelle note dell'episodio. Sto cominciando a pregustare lo svaccamento in poltrona per il video della partenza, speriamo, di SES 9 a bordo di SpaceX. Tra l'altro, ragazzi, è una belva enorme il fairing dove c'è chiuso il SES 9. Ho visto delle foto su forum astronautico che danno in confronto alle persone che stanno all'impiedi vicino al transporter del fairing, davvero l'impressione di cosa siano 13 metri di contenitore per questi mostri, che sono poi tra l'altro tra i satelliti più pesanti in assoluto, quelli di telecomunicazioni. Va bene, con questo è davvero tutto. Se non mi interrompete a gamba tesa, direi proprio che scivoliamo verso i saluti, cominciando all'inverso dalla nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao da Veronica da Verona.
Dal gruppo acquisto di Verona passiamo invece a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Ciao ragazzi, grazie per averci ascoltato anche questa nuova puntata e ci aggiorniamo la settimana prossima. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E il nostro nonno Apollo Paolo Amoroso a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E il nostro Luigi Morielli, che è stata una silenziosa presenza, però entraci a gamba tesa Luigi, è un piacere comunque riaverti ai microfoni ogni volta che riesci a liberarti dagli enormi impegni di lavoro. A proposito, ma dalle parti tue dove lo danno il film di Samantha? Anche nei uno dei cinema che segui tu?
Nei cinema che seguo io no, perché la distribuzione non è così capillare, preferiscono ovviamente darlo ai multiplex e comunque la distribuzione ultimamente non è così nostra amica, quindi dobbiamo penare un po', e anche per quello che sono abbastanza impegnato. Comunque sì, diciamo che abbiamo, fra l'altro vedevo proprio oggi sul ricevitore satellitare che ci hanno inviato anche i trailer e tutto, però il film non c'è, quindi ovviamente non lo...
Gustatevi quelli, proiettatevi quelli, sì. Visto che avete lo schermo d'argento a vostra disposizione. E allora i carmagnolesi dovranno trovarsi una sala diversa da quella del nostro buon Luigi, che sarebbe stato un valore aggiunto alla visione del film di Samantha. Peggio per voi, non sapete cosa vi perdete. Con i saluti di Luigi è davvero tutto, credo, e quindi vi saluto anch'io, Dulcis in fundo forse, non lo so. Da Darmstadt Marco Zambianchi, che fino al prossimo episodio vi augura un ad astra.